Buongiorno a tutti. Anche oggi ringraziamo il Signore perché possiamo metterci davanti alla Sua parola e cercarlo, e cercare di conoscerlo di più, ascoltare quello che Lui ancora oggi vuole dirci, ricevere questo cibo spirituale per il quale non possiamo fare altro che ringraziarlo. E siamo, ricordate che siamo nel libro di Giona, e l'ultima volta abbiamo lasciato Giona in una brutta situazione. Ricorderete tutti la storia: lui aveva ricevuto un comandamento, un ordine da Dio di alzarsi e andare in una certa città, Ninive, per portare in quella città un avvertimento e proclamare contro Ninive che la loro malvagità, la malvagità di questo popolo, era salita fino a Dio. Giona, il profeta, aveva paura però andare in questa città, perché i niniviti erano, per essere un popolo violento, un popolo intollerante, quindi che cosa fa? Decide bene di disobbedire a Dio e scappare, no? Dalla presenza di Dio. Quindi si imbarca su una nave destinata a Tarsis, che lo avrebbe dovuto portare nella direzione opposta a quella nella quale si trovava Ninive, la città dove Dio gli aveva detto di andare. Ricordiamo che durante la navigazione Dio manda una tempesta contro questa nave, scaglia proprio una tempesta, dice la scrittura, contro questa nave, e la nave è sballottata da tutte le parti, da questa tempesta, i marinai, per cercare di salvarsi la vita, buttano in mare tutto il carico della nave, ricordate? E poi, visto che questo non basta, cercano di capire per quale motivo gli fosse arrivata addosso quella tempesta. Allora tirano la sorte, ricordate? E la sorte cade su Giona. Giona che cosa fa? Gli chiedono, cioè questi marinai cosa fanno? Chiedono a Giona cosa possono fare per salvarsi, visto che la sorte è caduta su di lui. Tu sai che cosa succede? Come possiamo fare per salvarci? E Giona pensa bene di dirgli: gettatemi in mare, perché è colpa mia, tutto quello che stiamo vivendo è per causa mia, quindi gettatemi in mare e il mare si calmerà. Abbiamo notato che i marinai, prima di sacrificare una vita umana, cercano in tutti i modi di remare con tutta la forza che hanno per cercare di governare questa nave, ma non riuscendoci chiedono a Dio di non imputargli questa colpa e lo prendono e lo gettano in mare. E che succede? Che la tempesta si calma. Così abbiamo lasciato Giona nel primo capitolo, a questo punto proprio, nel momento in cui lui è stato gettato in mare. E oggi andiamo a vedere che cosa succede dopo. Ora dobbiamo ricordare però che fino a questo punto, questo è importante, fino a questo punto Giona non si era arreso a Dio, lui continuava ancora a recalcitrare, tant'è vero che ha preferito farsi gettare in mare, morire, piuttosto che tornare sui suoi passi e dire: Dio, farò la tua volontà. Leggiamo il capitolo 2 dal primo verso. Questa è la parola di Dio per questa mattina. E così dice la scrittura: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito. Le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Fino a qui stamattina la scrittura. E vedremo sostanzialmente tre punti, come di consueto, riguardo questo brano. Il primo punto è l'ho chiamato colpito da Dio, il secondo punto soccorso da Dio e il terzo punto la vera fede. Colpito da Dio. Beh, vediamo qui Giona che è gettato in mare durante la tempesta, non deve essere proprio un'esperienza rassicurante essere gettati in mare durante una tempesta, no? Deve essere veramente un'esperienza terribile, figuriamoci essere inghiottiti anche da un pesce, in questo caso. Non riesco ad immaginare come possa essere stare nel ventre di un pesce, sinceramente non ci sono mai stato, quindi non lo so, ma sono sicuro che non è di certo come abbiamo visto per esempio nella favola di Pinocchio, per chi se la ricorda, no? Geppetto anche è stato inghiottito dal pesce, lì aveva la candela per avere la luce, una scrivania che era stata trovata da una nave che questa balena aveva inghiottito tempo prima, e insomma diciamo che se la cavava bene o male, ma sicuramente per Giona non è stato così, ovviamente quella di Pinocchio è una favola. Giona si è trovato in questo ventre del pesce, al buio per 3 giorni e 3 notti, sballottato qua e là dai movimenti del pesce, a malapena forse riusciva a respirare, e sappiamo che quello che ci dice la scrittura non è una favola, sappiamo che è la realtà e sappiamo che Dio può compiere queste cose. Quindi Giona è stato duramente colpito da Dio, questo lo possiamo affermare con certezza. Non deve essere stata un'esperienza piacevole per Giona. Il Signore ha colpito duramente il suo profeta. Poi però succede qualcosa. Abbiamo letto, Giona dal ventre del pesce alzò la sua voce e pregò Dio. Avete notato che solo in questo punto la scrittura ci dice che Giona prega il Signore? Prima non era successo. Prima di questo momento Giona non aveva pregato a Dio, nemmeno quando il capitano della nave va da lui e lo trova che sta dormendo, vi ricordate? Gli dice, che cosa fai? Alzati, prega, invoca il tuo Dio e forse lui ci salverà. Nemmeno quando la nave stava per affondare Giona ha pregato. Ora sì, che cosa è cambiato? Quando era sulla nave non era ancora pentito, lo abbiamo detto, stava ancora combattendo contro Dio, c'era disobbedienza in Giona, nel suo cuore, e non era disposto ad arrendersi. Quando però si è pentito ed è stato pronto a fare la volontà di Dio dall'interno del ventre del pesce, allora Giona ha pregato. Ti è mai successo di non riuscire a pregare? Ti è mai successo di avere difficoltà a pregare? Molto probabilmente quella era la tua coscienza che era all'opera. Quando si ha un peccato nascosto, quando si è in ribellione a Dio, non è semplice mantenere quell'armonia con il Signore. Il peccato nascosto è come una spina di pesce che si infila nella trachea. Non si muore, si può respirare, ma con quanta fatica, con quanto dolore, no? Non si riesce a respirare normalmente, a stare sereni, a fare le cose che magari ci siamo prefissi di fare. A volte c'è bisogno anche di un intervento chirurgico per rimuoverla. Non si perde la vita, ma diventa veramente molto molto difficile. Difficoltà, dolore. E una volta rimossa questa spina, tutte le difficoltà e il dolore finiscono e si torna a respirare normalmente. Questo è un po' un esempio, anche se banale forse, per farci comprendere che cosa significa avere un peccato nascosto, mantenere un risentimento verso un fratello o una sorella, cercare di recalcitrare contro Dio, non avere è quella prontezza d'animo di obbedire alla volontà di Dio, piuttosto cercare di scappare, così come ha fatto Giona, di evitare la volontà di Dio. E se così ci comportiamo, il nostro comportamento avrà un impatto negativo sulla nostra vita di preghiera, molto negativo. Non avremo più quella confidenza con il Signore, non riusciremo più ad andare a Lui con fiducia, con una coscienza pura, con un cuore leggero. Non riusciremo più ad avere quell'armonia con il Signore. E questo che significa? Se tutte queste cose verranno a mancare, saremo inariditi. Il nostro rapporto con Dio ne soffrirà. La mancanza di comunione con il Signore non farà altro che far inaridire il nostro cuore, la nostra vita spirituale. Il peccato e la disobbedienza portano sempre all'allontanamento da Dio, perché Dio non può avere comunione con il peccato, molto semplicemente. E allora ecco che il cristiano si trova ad essere colpito da Dio. Perché? Perché? Cerchiamo di capire in che modo il Signore ha agito con Giona in questa circostanza. Lui ha ricevuto un comandamento dal Signore, lo abbiamo visto. Ha disobbedito, lo abbiamo visto. Dio però avrebbe potuto abbandonarlo, no? Avrebbe potuto dire, va bene, questo non mi obbedisce, me ne prendo un altro, mando un altro profeta. E avrebbe potuto trovare un altro servitore, in fondo aveva un compito da portare a termine e l'uomo non è altro che uno strumento nelle mani di Dio, siamo tutti d'accordo, lo vediamo dalla scrittura. Perché Dio lo ha portato avanti? Gli ha permesso di andare, ha insistito con Giona, lo avrebbe potuto abbandonare nel momento in cui è sceso a Iafo, al porto, no? Per prendere la nave, lo avrebbe potuto abbandonare quando è salito sulla nave, lo avrebbe potuto abbandonare quando era in mare, durante la tempesta, lo avrebbe potuto abbandonare quando era nel ventre del pesce. Invece no, Dio non si è disinteressato di Giona. Questa è la cosa importante. Al contrario, il Signore lo colpisce duramente. Dopo avergli permesso di arrivare fino a un certo punto. Perché Dio ha permesso a Giona di realizzare in parte il suo piano di fuga? Perché non l'ha fermato subito? E questo è importante andarlo a vedere. Allora, ci sono almeno due motivi. Il primo è che Dio ha avuto compassione di Giona. Dio ha avuto compassione di questo ribelle, di questo peccatore. Il Signore ha compassione per i suoi figli, ha compassione di noi. Quando ci ribelliamo alla volontà di Dio, quando pecchiamo, ci allontaniamo da Lui, pensate a cosa sarebbe di noi se Lui ci abbandonasse. Nel momento in cui noi disobbediamo, nel momento in cui ci allontaniamo da Lui, che cosa potrebbe essere di noi se Lui ci abbandonasse? Se Dio si disinteressasse di noi, se Lui distogliesse il suo sguardo di amore da noi, dalla nostra persona, che cosa sarebbe di noi poveri peccatori? Ci abbiamo mai pensato? Pensa all'ultima volta che ti sei allontanato da Dio, a quel senso di solitudine, di abbandono. Pensa alle insicurezze, ai dubbi che ti hanno assalito. Pensa a quell'aridità spirituale che ha contraddistinto quel periodo di allontanamento da Dio. Ora pensa se Dio non avesse avuto compassione di te e di me. Che cosa ne sarebbe stato di noi? Se Lui non fosse intervenuto per richiamarci a sé, che cosa sarebbe stato di noi? Dove saremmo ora? Dio ha amato Giona e lo ha voluto correggere, colpendolo. In Ebrei capitolo 12 verso 6 leggiamo: il Signore corregge quelli che ama, ricordate questo verso, è importante, il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Tutti coloro che riconosce come figli. Avete notato fino a che punto Dio ha portato Giona? Rileggiamo di nuovo i versetti, dal 4 alla prima parte del verso 7. Questo è quello che dice Giona: i monti si sciolgono, scusate, ho preso il verso sbagliato, dal verso 4. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde, tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Questo è il punto in cui Dio ha portato Giona. Fino a questo punto lo ha colpito. Questa situazione era veramente disperata. Abbiamo visto come Giona la descrive. Ripeto, non possiamo avere un'idea di cosa abbia provato, ma leggendo, cercando di capire, di immedesimarci, possiamo comprendere quantomeno in una maniera non proprio superficiale, ma un pochino meglio, quello che lui ha vissuto. Lui si rende conto che è Dio stesso che lo ha allontanato da sé. Vi avete notato questo particolare? Giona si rende conto che è Dio che lo ha allontanato da sé, perché dice: tu mi hai gettato nell'abisso, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Sembra quasi che il Signore gli stia dicendo: volevi scappare dalla mia presenza? Adesso ti faccio provare un pochino cosa significa stare lontano dalla mia presenza. E Giona ha capito che è stato Dio ad operare in quel modo. E lì inizia a comprendere. Lì Giona inizia a comprendere. In questa situazione di grande dolore, di disperazione, a cosa guarda Giona? A cosa pensa? Avete notato? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Una situazione, pensate a stare sott'acqua con le alghe attorcigliate alla propria testa. L'abisso mi ha inghiottito, qui nella lingua originale si tratta proprio di una sofferenza dell'anima. Questa di Giona è una sofferenza profonda. E qual è il suo desiderio in questo momento? Rivedere il Tempio Santo di Dio. Avete visto? Lui dice: come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Lui desidera in quel momento, il suo desiderio è proteso verso il Tempio Santo di Dio, quel Tempio che si trova in Gerusalemme, dove si trova quell'altare dove si offrono i sacrifici per riconciliarsi con Dio. Il suo desiderio qual era? Di riconciliarsi con il Signore. In quel momento di sofferenza, mentre era colpito da Dio, lui non desidera altro che riconciliarsi con il Signore. E qui impariamo una cosa molto importante. Non importa quanto siamo lontani dal Signore, non importa quanto siamo stati disobbedienti, non importa quanto sia stato grave il nostro peccato, anche quando ci troviamo nel fondo dell'abisso, possiamo rivolgerci a Dio. Dobbiamo rivolgerci a Dio. E anche nelle circostanze più estreme, come abbiamo visto, dobbiamo e possiamo gridare a Dio. Se in questo momento, a causa del tuo peccato, la tua vita spirituale è arida, è sofferente, e il tuo rapporto con Dio non è più armonioso, così come dovrebbe essere, non lasciarti sopraffare dalla disperazione. Tu puoi ancora tornare a Dio e riconciliarti con Lui. Abbiamo visto Giona. Io penso che Giona abbia raggiunto una lontananza da Dio importante, molto, molto grande questa lontananza è stata. E sarà difficile che noi riusciamo ad arrivare a questo punto, nel fondo dell'abisso. Eppure per Giona c'è stata la possibilità di tornare al Signore. Lui ha gridato a Dio, tanto più possiamo farlo noi. Se tu hai l'impressione o il sospetto che Dio ti abbia allontanato da Lui, ricorda che Giona era certo di questo, lo sapeva, lo ha dichiarato, lo ha messo nero su bianco. Magari ti senti come se fossi nella fossa, ma ricorda che Giona è stato nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Inoltre, se hai paura di aver perso l'occasione di aver fatto la volontà di Dio, Ricorda che Giona era consapevolmente ribelle a Dio e stava consapevolmente per sua decisione scappando da Dio. Quindi condizione peggiore di quella di Giona penso non ci sia. Un ribelle consapevole che scappava e Dio l'ha fatto sprofondare nell'abisso più profondo. Eppure ha invocato il Signore. Tanto più, ripeto, tanto più possiamo farlo noi, tanto più puoi farlo tu. Lui alla fine ha cercato Dio. Dopo tutti i suoi errori, dopo tutto il suo peccato, dopo la sua fuga, ha cercato Dio. Dio ci colpisce, fratelli e sorelle, per riportarci a sé, per ricondurci a Lui. Non è una punizione fine a se stessa. È quel vasaio che ci sta modellando, no? Che deve togliere le impurità, che deve modellare per bene questa argilla. E Lui lo fa per ricondurci a Lui. Prima di passare al secondo punto, vogliamo fare un'altra considerazione su quello che abbiamo già detto. Quando al verso 4 leggiamo "Tu mi hai gettato nell'abisso", ricordiamo che al verso 15 del capitolo 1 leggiamo che i marinai presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Quindi in realtà i marinai hanno gettato Giona in mare fisicamente, ma Giona dice "Tu", rivolgendosi a Dio, "mi hai gettato in mare, nell'abisso". Che cosa significa? Significa che anche se l'atto di gettare Giona in mare è stato compiuto fisicamente dai marinai, in realtà è il Signore che nella sua sovranità ha stabilito che questo avvenisse. Anzi, possiamo dire che Dio lo ha messo in atto. Giona così dice: "Tu mi hai gettato nell'abisso". Questo ci insegna che un uomo può impedire che la volontà di Dio sia realizzata? No. Questo ci insegna che nessun uomo può impedire a Dio di realizzare il suo piano. Nessuno ha una volontà talmente forte da impedire a Dio di realizzare il suo piano. Ricordate, ho accennato a questo nel messaggio della volta scorsa, dove si diceva che qualcuno diceva che l'uomo ha una volontà talmente forte che nemmeno Dio osa opporsi alla volontà dell'uomo. È assurdo. Dio usa l'uomo a suo piacimento per portare avanti il suo piano perfetto che lui ha realizzato secondo la sua volontà. Questa è la volontà, la sovranità di Dio. Il Signore si serve delle creature come a Lui piace. Era necessario che il piano di Dio si svolgesse come Lui aveva stabilito. Era necessario che Giona provasse la disperazione di essere abbandonato da Dio, quella disperazione che porta ad un'angoscia profonda. La vita di Giona era il simbolo del messaggio che lui andava a predicare. Dio aveva giudicato un peccatore in modo imparziale, lo aveva trovato colpevole e lo aveva gettato nell'abisso. Da quello stesso abisso poi aveva fatto salire questo peccatore, colpevole e condannato, lo aveva fatto risalire alla vita e al servizio, perché poi Giona ha servito Dio. In questo modo Giona ha potuto portare un messaggio efficace a un popolo che era senza Dio, ma non si rendeva conto di cosa significasse essere senza Dio. Questo è il segno di Giona. Ricordate, anche Gesù lo nomina in Matteo al capitolo 12, il segno di Giona, questo segno che proclama la verità del Vangelo, ovvero la pietà e la misericordia di Dio. E questo è il secondo motivo per il quale Dio ha permesso a Giona di portare avanti il suo piano fino a un certo punto. Ricordate, abbiamo parlato di due motivi. Dio è totalmente potente e sovrano. Lui usa gli uomini come a Lui piace per portare a compimento il suo piano. Lo vediamo in altre parti della Bibbia, non solo qui. Faccio un esempio per ricordarne uno, un brano in Esodo, capitolo 4, verso 21, vi ricordate quando parla di Faraone? E dice: "Quando sarai tornato in Egitto, Avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato il potere di compiere, dice il Signore. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Ecco come agisce il Signore. Il Signore è onnipotente, può fare quello che vuole. Il suo piano era quello e lui lo porta avanti usando questi strumenti che sono le sue creature. E qui Giona lo ha messo nero su bianco. Chi ti ha gettato in mare? I marinai. Che cosa dice Giona a Dio mentre prega? Tu mi hai gettato nell'abisso. Non ci dà conforto sapere che Dio è onnipotente, che il suo piano non può essere cambiato da niente, da nessuno. Non ci dà una grande consolazione questo. Quando ci troviamo nella disperazione, quando ci siamo confusi, quando non vediamo una soluzione alla nostra sofferenza, ai nostri problemi, ai nostri... al fatto che ci troviamo nell'abisso, non ci dà consolazione sapere che il Signore ha un piano e che Lui lo vede dall'inizio alla fine e che Lui lo porterà a compimento, a prescindere da quello che noi facciamo o pensiamo, da quello che l'uomo fa o pensa. Questa è una grande consolazione per noi. Ma ora passiamo al secondo punto. Dopo aver colpito Giona, Dio lo soccorre. Leggiamo dalla seconda parte del verso 7 al verso 9. Dice: scusate, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Allora, Dio soccorre l'uomo, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Ecco il Dio d'amore, ecco il Dio di misericordia, ecco il Dio di pietà, il Dio benevolo. Ecco che vediamo che Dio giudica il peccatore in modo giusto ed imparziale, che poi, nella sua grazia, lo fa risorgere dalla morte. L'unico modo in cui l'uomo può essere salvato è attraverso la grazia di Dio. Non c'è altro modo. E questa grazia si è rivelata nella croce, no? Questo modo di salvare è stato rivelato e messo in atto nella croce di Cristo Gesù. Il peccatore giudicato, condannato e fatto scendere nell'abisso, dove è rimasto per 3 giorni e 3 notti, è poi risorto a nuova vita. Questo è il segno di Giona. Questa è la grazia di Dio, questo è l'unico modo nel quale l'uomo può essere salvato. E Cristo si è sostituito all'uomo peccatore e ha subito quella giusta condanna che avrebbe dovuto abbattersi su di noi. In questo modo ogni essere umano che guarda al sacrificio di Cristo con speranza e va alla croce per inginocchiarsi e chiedere perdono può essere tratto dalla fossa ed avere vita in Cristo Gesù, nella sua resurrezione. Questo è il segno di Giona, questa è la grazia di Dio. Vediamo Giona come lo descrive nel verso 8. Dice: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. A volte abbiamo bisogno di essere portati allo stremo. A volte abbiamo bisogno di arrivare a quel punto in cui diciamo: non ce la faccio più. Non riesco a stare ancora lontano da te. Non riesco ancora a pensare, a vivere questa vita nella tua assenza. Non riesco a sopportare il pensiero che dovrò ancora vivere essendo ribelle a te, cercando di scappare da te. A volte abbiamo bisogno proprio di arrivare allo stremo per fare questi pensieri. Per capitolare davanti a Dio, per arrenderci, no? E poi andare da Lui e cercare di riconciliarci, come dice Giona, quando la vita veniva meno in me, mi sono ricordato del Signore. È così. E nel suo desiderio di onorare Dio, il profeta fa anche una importante dichiarazione al verso 9, dove leggiamo: quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Vedere, riconoscere e comprendere l'opera di Dio ci apre anche gli occhi riguardo a tutto ciò che è falso e sbagliato. Onorare gli idoli vani significa allontanare la grazia di Dio. Voltare i nostri occhi, ma soprattutto il nostro cuore, in direzione di Cristo, conoscere Gesù, ci dà la possibilità di giudicare correttamente la vita, quello che succede intorno a noi, quello che vediamo tutti i giorni. Ci si aprono gli occhi, il Signore ci apre gli occhi, no? E vediamo che correre dietro agli idoli vani è appunto vano e ci allontana dalla grazia di Dio. Riusciamo ad avere la percezione chiara, è come avere una cartina tornasole, no? Che ci fa capire di quale sostanza si tratta quella che stiamo analizzando, ci fa capire la vera natura di quella sostanza. È come avere una torcia potente che usiamo magari in una notte buia, senza luna, che ci illumina il cammino. Questo è quello che porta la grazia di Dio. E in questo modo Giona adora il Signore, onora il Signore, riconosce che solo il Signore è il vero Dio, è l'autore della sua salvezza. Dio colpisce, ma poi soccorre. Ringraziamo il Signore per questo. Veniamo ora all'ultimo punto, la vera fede. E negli ultimi tre versi, il 9, il 10 e 11, Giona riflette sulla natura della fede, della vera fede. Lui trova che solo la vera fede può liberarci dal castigo di Dio. Ricordiamo che ogni essere umano merita il castigo di Dio. Ogni essere umano, prima di essere salvato, è sotto l'ira di Dio. E allo stesso modo, coloro che sono salvati e poi disobbediscono, scappano dalla sua presenza, meritano la punizione di Dio, la sua ira. E Giona riflette su questo fatto, che solo la vera fede può liberarci dal castigo di Dio. E qui abbiamo delle cose da imparare riguardo alla vera fede. La prima cosa è che la vera fede si aggrappa a Dio anche quando comprendiamo che è Lui l'autore della nostra sofferenza. È come, non so se ricordate quel gioco che gira su se stesso, dove si va sopra, i bambini lo fanno ruotare e va sempre più veloce, poi si tende ad essere con la forza centrifuga buttati fuori da questo gioco. E quello più gira velocemente e più bisogna aggrapparsi con fermezza, con forza, che altrimenti si finisce di essere buttati fuori. E qui è la stessa cosa. Quando ci rendiamo conto che siamo in una situazione così dura, così sofferente, dobbiamo aggrapparci ancora più forte a Dio. Ancora più forte. Questa è la vera fede. Quando ci rendiamo conto che è Dio che ci sta plasmando, che ci sta formando attraverso la sofferenza, le prove, dobbiamo ancora più aggrapparci a Lui. La fede vera, genuina, grida a Dio anche nei momenti disperati, anche quando sa di trovarsi nella fossa, perché è il Signore stesso che ci ha messo in quella fossa a causa della nostra disobbedienza. La seconda cosa che impariamo è che la vera fede offre un sacrificio di ringraziamento continuo al Signore, la lealtà del cuore, la sua predisposizione ad adorare Dio. Avete visto, dal ventre del pesce Giona non aveva altro da offrire, non aveva animali per fare dei sacrifici, non aveva nulla, aveva solamente il ringraziamento, aveva solamente un cuore che poteva predisporre verso Dio nella vera adorazione, e quello è quello che ha fatto. E Dio ha apprezzato quello che aveva Giona, non lo ha disprezzato, non, ne ha tenuto conto. E questo anche è un'altra cosa che impariamo sulla vera fede. Dio ama l'adorazione che viene dal cuore piuttosto che i sacrifici. La terza cosa che impariamo è che la vera fede mantiene la parola. Giona qui dice al verso 10: adempirò i voti che ho fatto. Giona aveva ricevuto un compito. Nel momento in cui si è reso conto che aveva bisogno di Dio, deve aver fatto questo voto, deve aver preso questo impegno con il Signore, perché poi dopo che cosa fa? Quando esce, che il Signore lo libera, lui prende e obbedisce, va a Ninive, vero? Quindi Giona dice: adempirò i voti che ho fatti, e infatti li adempi, e questa è la vera fede. Gli impegni presi con il Signore vanno portati avanti, vanno portati avanti. Anche noi abbiamo fatto un voto, anche noi abbiamo fatto un impegno, abbiamo preso un impegno. Quando siamo stati salvati, lo abbiamo preso davanti a Dio. Che impegno abbiamo preso? Abbiamo detto, ci siamo imposti di vivere come cristiani, vero? Quando siamo stati salvati, siamo andati a Dio, abbiamo chiesto perdono, abbiamo chiesto di essere salvati, ci siamo presi l'impegno di vivere come cristiani, come seguaci di Cristo. Nel momento in cui abbiamo chiesto di essere salvati, ci siamo impegnati anche a supportare la Chiesa di Dio. Ci siamo impegnati a cercare di vivere una vita santa, di abbandonare il peccato, di camminare nella luce del Signore. E la vera fede mantiene gli impegni. E questo è quello che ci chiama il Signore a fare stamattina, a mantenere i nostri impegni. Infine, la vera fede riconosce che la salvezza viene solo dal Signore. Giona termina così questo suo poema, diciamo così, sulla compassione di Dio. Cosa dice? L'ultima parola: la salvezza viene dal Signore. Verso 11: il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La salvezza viene dal Signore. La vera fede sa che la salvezza viene solo dal Signore e si comporta di conseguenza. Beh, concludendo questo passaggio della scrittura, in questi 11 versi dove Giona è stato colpito così duramente da Dio, la cosa che risulta più chiara, più ovvia, è la compassione di Dio, è l'amore di Dio verso noi peccatori. Come già detto, Dio avrebbe potuto abbandonare Giona, ma non lo ha fatto. Dio ha avuto compassione e ha compassione anche di noi. Non siamo perfetti, ma dal momento in cui ci siamo inginocchiati davanti a quella croce, abbiamo preso un impegno con il Signore. E non dimentichiamocelo. A proposito dello studio di Apocalisse, come stavo già detto stamattina, abbiamo parlato della chiesa di Efeso, dove il Signore dice: questo solo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Il Signore ci sta esortando a non abbandonare quel primo amore, e se è successo, a ricercarlo, a riconquistarlo, a ricostruirlo, a nutrirlo, a farlo crescere di nuovo, perché siamo testimoni della grazia. Così come Giona è potuto andare in una città, essendo un esempio vivente di quello che è l'opera del Signore nell'uomo, perché lo ha fatto quasi morire e poi lo ha riportato in vita, come facciamo noi a essere una testimonianza se non curiamo questo amore che Dio ha messo in noi? Se non curiamo il nostro rapporto con Dio, se non torniamo a Dio nonostante siamo ribelli e recalcitranti, questo ci chiama questa mattina il Signore a fare. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te stamattina per ringraziarti, per lodarti, oh Signore, perché tu hai avuto pietà di noi e ancora oggi vuoi insegnarci, vuoi sostenerci, vuoi riprenderci, vuoi incoraggiarci, Signore. Grazie per la tua parola, grazie per la vita di Giona, Signore, grazie per quello che hai fatto in lui e a lui. Grazie che possiamo comprendere ancora di più di quale grande amore tu sei capace verso i tuoi figli, Signore. Grazie perché nonostante noi non meritiamo assolutamente nulla da te, ad iniziare dalla vita eterna che ci hai donato in Cristo Gesù, Non meritiamo le benedizioni che abbiamo oggi, un tetto sulla testa, un lavoro, la salute. Non meritiamo di stare qui questa mattina ad ascoltare la tua parola, a cantare, a pregare, a godere di questo rapporto che abbiamo con te, Signore, in Cristo. Ma tu, oh Signore, nella tua misericordia, hai voluto concederci tutto questo. Tu, oh Signore, al di là dei nostri meriti, hai voluto benedirci ed hai voluto darci benedizioni in abbondanza, Signore. Fa che questa parola, Signore, che questa mattina abbiamo ascoltato, questa scrittura, possa rimanere nei nostri cuori. Fa che possiamo continuare a riflettere nei giorni a venire, Signore. Fa che possiamo venire a te o tornare a te se ce n'è bisogno, Signore, in ginocchio, a chiedere perdono, a chiedere di essere riconciliati con te. Fa che possiamo, Signore, comprendere cosa significa essere dei cristiani e mantenere quell'impegno che abbiamo preso con te quando tu ci hai salvato, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Prima di salutarci ci alziamo in piedi.